Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Eccoci qua, puntualissimi, anche un po' meno, sì, eccoci qua. Allora, Diego Armando, e dice, ma chi è questo che conduce? Beh, il collettivo, Alessio, siamo tutti a rotazione.
Tutti sono utili, nessuno indispensabile, ecco. Mi fu detto qui in radio nel 2004, quando alla mia prima grande cappella che feci, cioè intervistai un candidato al consiglio regionale in un momento in cui c'era il silenzio elettorale.
Molto bene.
Fui inchiappettato duramente dalla grandissima e mai dimenticata direttrice Cinzia Dulizia, che giustamente mi disse: amico mio, tu lo sai che no, se sta cosa poi ha delle poteva avere delle conseguenze. Poi per fortuna me ero salvato, perché stavo a cavallo. E allora io andai tutto mogio da Sergio Cararo e dissi: Sergio, ho sbagliato, adesso no, ma non ti sta preoccupare, tanto qui tanto siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Questo però non c'entra niente, effettivamente tu hai la conduzione, perché è giusto ogni tanto dare un colore diverso, far giocare, è meglio far giocare Thuram o meglio far giocare Cop Miners? Chi lo sa, probabilmente nessuno dei due.
No, momento, non sono d'accordo.
No, Thuram tutta la vita.
Direi.
Anche ieri ha fatto un gol allucinante.
Bellissimo.
Salutiamo Valentino De Luca,
il nostro Anubi.
Ieri ha fatto un gol bellissimo, ma inutile. Diciamo che oggi dobbiamo un po' parlare di Juve, ma non per parlare di Juve, perché poi mi sembra che sia un plastico esempio. Marco, tu l'hai vista la partita ieri?
L'ho vista, sì.
Io no, pensa. Non sapevo che ci fosse.
Comunque, ti basti il commento di Thiago Motta nel dopo partita, insomma, una prestazione dal punto di vista dell'atteggiamento e della gara sconcertante.
Tu l'hai visto esonerato ieri?
Sì,
o di dimissionario.
Parla già da fuori dalla porta, anche se pare che insomma arrivi alla fine del campionato, ma insomma il prossimo anno sarà sostituito.
Da chi secondo te?
Lì c'è il grande ballottaggio Conte-Gasperini. Dipenderà se Conte alza lo scudetto, viene alla Juve. Se non lo vince, rimarrà di Tigna.
Come fece il primo anno di Inter,
esatto,
il secondo.
Lo stesso schema.
Mannaggia.
Senti la basetta?
Mamma mia. Notate la classe e il manico diverso.
Non si parla mai sul bianco, lo sai, no? Noblesse oblige. Comunque, allora, oggi puntatona, perché avremo la nostra settima, ottava colonna d'Est de Madrid, con la quale ultimamente in settimana nella nostra chat interna ho avuto uno scambio dialettico piuttosto vivace, e quindi lo porteremo così nell'etere mondiale. Voi sapete benissimo che la nostra è una sfida ormai senza fine, soprattutto senza quartiere, tra la mia posizione che sostiene, che porta avanti la bellezza del calcio italiota, e la sua, che è più una visione meno da appassionato da curva, anche se io non mi definisco tale, ma una visione più da imprenditore. No?
Ma le stai facendo le trasferte quest'anno?
No, anche questo la dice lunga. Mi sono stufato, mentre l'anno scorso, 2 anni fa, ma soprattutto 3 anni fa, seguivo sempre la beneamata, quest'anno ho un rigetto, me ne sto sul divano e mi vendo a un prezzo calmierato tutte le partite del mio abbonamento, con il risultato che ci ho fatto un bagno di sangue, perché l'Inter ha raddoppiato gli abbonamenti, soprattutto nella versione Plus, per cui pagandolo più di 750 euro, e dovendo vendere le partite a 20, 25, a volte 30 euro, ci sto andando sotto.
Mamma mia, ma nessuna l'hai vista? Qualcuno l'hai vista?
Ho visto dopo Inter-Juve, ho deciso di non andare più.
Dopo Inter-Juve 4-4?
Sì, è stato uno spettacolo, a mio parere, indegno dell'Inter.
Dal tuo punto di vista?
Sì, perché non ci si può far riprendere in questo modo. No, proprio no. Sono rimasto abbastanza colpito.
Devo dire, Marco, che dal mio punto di vista io sono un po' in difficoltà in questo conflitto Capponi Bosco, no? Perché ti spiego, perché la partita di ieri, secondo me, anche un po' provocatoriamente, lavora a tuo vantaggio.
È incredibile.
Perché? Perché si diceva, no, Coppa Italia, adesso questa è un po' una provocazione che faccio a Piero se ci sta ascoltando, tanto per un po' entrare in diretta.
Sì.
Intanto facciamo gli auguri a Simone che sta con un dente cavo operato.
Però ha preso 6 punti utili per la zona Champions.
6 punti utili per la zona Champions. No, perché cosa succede adesso? Succede che c'è una semifinale di Coppa Italia Bologna-Empoli, con una delle due che andrà in finale.
Sì.
E quindi c'è la possibilità di vedere in finale o una squadra storica ma da tempo decaduta come il Bologna, sì, che però potrebbe vincere un trofeo dopo 50 anni,
67 l'ultimo scudetto,
oppure l'Empoli che sta lottando per non retrocedere, che va a finire a giocarsi la finale di Coppa Italia. Quindi possibile, metti caso che la vince l'anno prossimo, si trova in Europa League, giusto? Perché la Coppa Italia ancora premia con l'Europa League,
certo.
Quindi voglio dire, no, sai quando uno dice il calcio inglese che vede la FA Cup,
già mi immagino la replica di
vediamo come interessa. E d'altro canto poi c'è un'altra questione, si parla tanto di progettualità, si parla tanto di abbattere, no, i deficit, di rendere sostenibile il calcio. La Juve ha fatto questo progetto, giunto lì, non so se è del tutto vero quello che ha detto Giuntoli, ieri ha detto che Thiago Motta rimane perché c'è un progetto in campo che è stato messo in preventivo, l'ipotesi di non, un discorso quasi mitteleuropeo, sì, no? Cioè un discorso da calcio inglese, Liverpool prende Klopp, arriva ottavo eppure in perterrito va avanti e poi apre un ciclo che sta continuando, no? Anche qui qual è la verità? Giunto l'incompetente, Juve solidarietà allo sbando, oppure dopo un periodo di vacche grasse che forse non ci si poteva permettere si torna a razionalizzare, c'è un allenatore che ti convince? Qual è la verità? Qual è la verità?
Ma innanzitutto smentiamo il luogo comune che la Juventus doveva intraprendere la linea verde, perché da un'analisi fatta sulle anagrafiche risulta che l'età media della Juventus della finale di Coppa Italia scorsa era più bassa della età media delle squadre che ha giocato contro l'Empoli, per cui anche questo fatto, i giocatori giovani ce l'aveva la Juve ma li ha venduti quasi tutti.
Sì, sì, vari Barrenechea, Ealing, Nicolussi, Sulè, è vero.
Quindi sì, cioè, è vero, cioè, come dici giustamente tu, il driver era abbassare il monte ingaggi.
Per me quello è l'unico, l'unico, cioè, l'unico.
Ci si può aggrappare solo a quello al momento, perché il resto della progettualità mi si è mandato a ramengo. Come dice Piero, la gestione è stata un flop, è un fallimento, lui l'ha definita così. Adesso magari se lo chiamiamo, sì, ce lo facciamo raccontare. Perché
vuoi addirittura mandare un brano o facciamo tutto in diretta come faccio io?
No, facciamo tutto in diretta, dai, tutto intanto in diretta. Io intrattengo dicendovi che il Bologna ha pareggiato il gol di Rafa Leão e ha segnato Santiago Castro, che io ho in fantacalcio e segna solo quando la partita non è valida per il torneo. Molto bene. Non va bene così, è un po' come Vlahovic che avevo tenuto in panchina, lui ha segnato a Cagliari, però ieri Maluccio e Vlahovic, Maluccio con tutta la truppa.
Comunque. Madonna, Vlahovic io mi sono svenato per riprenderlo, male,
ma purtroppo anche lui è un po' l'emblema di questa stagione un po' balorda della Juventus. Lo dico con un tono contrito, in realtà io sono felicissimo di questo vostro debacle, questa caporetta.
Giusto.
Come non mi ha toccato più di tanto, anche se Piero qui mi dà del provinciale.
Ecco, metti in preascolto che ce l'abbiamo. No, sopra, vai, vai.
Uc.
Dai, hai condotto per anni da questa radio.
Hai ragione, ho condotto per anni. Ecco la nostra settima, ottava, decima colonna. Piero, ciao.
Buonasera a tutti.
Allora, Piero, sono in regia, come ai vecchi tempi. Te lo ricordi?
Bene,
quando ti dedicavo le canzoncine e costruivo il tuo progetto di vita. Allora,
esatto.
Molto bene. Allora, ti abbiamo nominato perché, insomma...
Non so se hai sentito, un paio di provocazioni ho lanciato.
No, non ho sentito.
Alessio ha gettato così il macigno nel laghetto di Principina e quindi c'è stato uno tsunami. la nostra disparità di vedute, la mia un pochettino più da tifoso, anche se io sono un tifoso coso da poltrona ormai, e la tua più da imprenditore, da colui che guarda il football dal punto di vista manageriale. Però si diceva anche che il fatto che in finale di Coppa Italia ci sarà una squadra che potrebbe essere o una nobile decaduta come il Bologna o una squadra totalmente al debutto come l'Empoli, un pochettino spinge dalla parte della mia tesi.
No, ma non è una questione di tesi, la tesi è correttissima. Il campionato italiano è sicuramente un campionato equilibrato, il problema è che è equilibrato verso il basso. Cioè non si discute il fatto che ci possono essere questi exploit o che ci siano 5, 6, 7 squadre, 8 che lottano per andare in Champions, ci mancherebbe, è un dato di fatto. Il problema è che il livellamento è talmente verso il basso, fra l'altro non spiegato dai numeri, perché poi i costi le coste delle rose delle squadre sono veramente molto alti, ma la dimostrazione è a livello europeo, cioè in Champions non voglio ridire gli stessi dati, ma non si vince da 20 anni. Cioè, chiaramente tre champion negli ultimi 30 anni sono poche, tra l'altro una della Juve, una del Milan e una dell'Inter sono poche rispetto al campionato italiano degli anni 80, degli anni 90, dove eravamo i veri protagonisti e purtroppo e dove c'erano i grandi campioni. Cioè, l'altro parametro è che oggi fra i top 10, fra i top 20 giocatori mondiali o che ne so, i top 3 per ruolo, se facciamo i tre top portieri, terzini destri, terzini sinistri, e quanti giocatori del campionato italiano ci sono? Ce ne sono pochi, anche se parliamo sempre della carta, della teoria, no? Perché poi il calcio va giocato e su quello non ci sono discussioni, ma io parlo della PIL generale, cioè il problema è che tutto questo poi si riflette sulla PIL, si riflette sugli investimenti, i diritti televisivi, la gestione degli stadi, i ricavi pubblicitari, cioè tutti questi problemi che il calcio italiano ha e che non possiamo nascondere, cioè voi li potete nascondere, ma come diceva un vecchio proverbio cinese, se siamo parte del problema siamo il problema, no? E quindi ci dobbiamo, probabilmente siamo il problema, siamo anche noi, non sono i giornali, ma è normale, che fa la Gazzetta dello Sport? Dice ragazzi famo schifo come campionato, no, perché deve vendere i giornali. Cioè, oggi nel gruppo abbiamo messo delle copertine del disastro della Juventus di ieri, no? Vi do un dato che forse non sapete o forse sì, ma il Corriere dello Sport è fermo a 30.000 copie e Tutto Sport è fermo a 20.000 copie, cioè non si vendono più nemmeno sti giornali, cioè nel senso che purtroppo siamo come tutto il movimento che parla di calcio autoriferito, non vediamo più là del nostro naso e fuori nel mondo le cose sono cambiate, soprattutto ripeto a livello di ricavi di gestione di questi club, di investimenti, ma l'abbiamo visto anche in Italia che c'è tantissima ormai presenza di proprietari stranieri che poi però si sbattono con il sindaco di turno che non vuole fare uno stadio, oppure la burocrazia o come la sovrintendenza alle belle arti o qualsiasi altra istituzione che premia l'immobilismo storico dell'Italia. E purtroppo ormai la distanza rispetto ai grandi club, quelli che 20 anni fa fatturavano come i nostri, si vede tutti i giorni. Ecco, questo è il mio discorso. Poi chiaramente che l'Empoli vada in finale, infatti l'Empoli è un progetto straordinario, le cose come so, cioè io guardo molto volentieri le convocazioni delle nazionali under, dall'under 15, under 16, under 18, c'è sempre 3, 4, 5 giocatori dell'Empoli in tutte le convocazioni, cioè vuol dire che è una squadra che fa veramente bene, una città piccolissima e ha un settore giovanile straordinario, ma il campionato italiano purtroppo è livellato verso il basso. Questo non mi fate cambiare idea, nemmeno
se va in finale. Nessuno ci prova. Vorrei adesso passarti la palla Giuntoli Motta.
Ah, bellissima palla questa, buttiamola in calcio d'angolo, sì. Sta palla, cioè, voglio dire. Siamo veramente in una situazione paradossale. Il fatto che oggi è uscito, chiaramente non potevo fare altro, in difesa assoluta di Motta, ma perché non può certo silurare a fine febbraio l'allenatore che ha scelto lui, però c'è due considerazioni. Oggi l'ha fatta un Alessio molto lucidamente, alla fine io sempre parlo della stessa cosa, cioè il calcio è gestione delle aspettative, no? Cioè ti devi aspettare, se sei un tifoso dell'Udinese sai che non vincerai mai un campionato, ma manco della Fiorentina, cioè voglio dire, è impossibile che tu vinca un campionato. Quindi gestire le aspettative. Purtroppo la Juventus gioca per il quarto posto. Quindi se giochi per il quarto posto hai nel tuo budget il fatto che probabilmente in Champions League non andrai molto avanti e sai che rischi di non vincere la Coppa Italia anche se l'hai vinta l'anno scorso, ma in un contesto completamente diverso. Cioè, siamo veramente una squadra in questo momento in ricostruzione da quarto posto, e quindi dobbiamo avere pazienza. Squadra giovane, l'abbiamo detto in qualche programma, però chiaramente i flop di Giuntoli iniziano a essere troppi per due cicli di mercato.
Ecco, però prima dicevo, tu non eri collegato, però dicevo attenzione anche al discorso della squadra giovane, perché sì, è vero, una squadra tra le più giovani, però da un'analisi dell'età media pare che, io la prendo per buona perché l'ho sentita e l'ho letta, l'età media della Juventus, finalista di Coppa Italia di neanche 6 mesi, 7 mesi fa, era leggermente più bassa rispetto a quella che ha giocato contro l'Empoli. Quindi verrebbe da dire, non è l'unico driver che era stato probabilmente dato al direttore.
No, il driver
l'abbassamento del tetto
è la riduzione degli stipendi. Di fatto abbiamo fatto nel primo semestre 17 milioni di utile, non si faceva utile dai tempi di Boniperti, forse. Cioè, voglio dire, sicuramente l'input era quello, cioè abbassare il monte stipendi in modo clamoroso, perché quello che vi dicevo, non è il campionato italiano è scarso, ma è caro. Cioè, non è un campionato economico,
È una bottega, bottega cara dove ci sono oggetti bruttini, ecco.
Bruttini, sì, esatto, c'è proprio il classico negozio di modernariato brutto, capito? C'è nemmeno il modernariato bello, cioè, è anche caro. No, è quello il problema, cioè che la Juventus aveva degli ingaggi assolutamente clamorosi e che doveva abbassare in tutti i modi. Poi chiaramente hai fatto una squadra che c'è anche un componente dell'allenatore molto importante, perché io la formazione non la so, cioè non riesco a capire, guarda che la seguo come non mai, sarà per il fatto che ho questa responsabilità con Diego Armando, ma non riesco a capire con che squadra giochiamo. Con questa giochiamo, McKennie ormai lo vedrebbe bene in porta, perché credo è l'unico posto dove non ha giocato.
Cioè, mi ricorda un po' il vecchio Giampiero Marini dei tempi dell'Inter degli anni 70-80, aveva giocato un po' con tutte le maglie, tranne il portiere.
Sì. Marini era un mito, però capire questo tipo di situazioni anche non aiuta, cioè non abbiamo, i problemi tecnici ci sono. Chiaramente, ripeto, non aiuta nemmeno il fatto che Morta forse sia un po' uno sperimentatore. Gli è sempre piaciuto esserlo, però anche lì il solito discorso, abbiamo preso un allenatore che si conosceva. È chiaro che l'anno scorso il Bologna ha fatto una stagione in un certo modo, poi si vede ora che il Bologna, insomma, non era così male, ma non era una squadra da andare in Champions, e poi c'era qualche giocatore sicuramente di grande livello in Calafiori che dovevamo comprare, fra l'altro che non l'abbiamo comprato e sta giocando benissimo nell'Arsenal, no? Però ecco, io credo che c'è molta molta confusione, e poi dico, ormai il mio mantra che lo dico a tutti, cioè buongiorno, cioè, hola che tal, come si dice in spagnolo, la Juve non ha personalità, no? Cioè, questo è il mio, tutte le mattine inizio così, saluto così quando mi sveglio, cioè c'è un problema di personalità, e chiaramente forse da juventino vecchio che sono, perché ormai ho 55 anni, quasi 56, faccio fatica, perché se non c'è altre cose nella Juventus, abbiamo avuto periodi di bassa qualità più o meno, ma personalità, carisma, grinta, garra, come dicono gli uruguayani, c'è sempre stata, cioè voglio dire, quello non c'è mai mancata. Chiaramente siamo orfani dei Chiellini, dei Buffon, di tutto quello che ti pare. Oggi probabilmente il più significativo è Locatelli. Pensa te come siamo messi a livello
Gatti, il tuo amico Gatti, quello senza peli,
no, segnato Ndoye, Bologna 2 Milan 1.
Gatti andrebbe legato con un guinzaglio e non farlo mai uscire dall'area, cioè Gatti ogni volta che cerca di anticipare l'azione e esce dall'area si prende un gol. Cioè è una roba veramente spettacolare, guarda. Veramente scatto.
Come si ricicla Vlahovic?
Si ricicla bene, si vende, si spera che qualcuno,
ma chi te lo compra,
centravanti, sicuramente è un grandissimo centravanti, lo scherzi a parte, invece di centravanti la Vlahovic, perché fra l'altro il mercato mondiale dei centravanti non è che sia proprio una cosa in questo momento piena di prodotto, non c'è, cioè, voglio dire, ricordiamoci che continua ad esserci titolari in grandi squadre, Lewandowski che ha 112 anni o cioè giocatori di questo tipo, Haaland non ha un cambio. L'Arsenal non so chi gioca di centravanti, il Liverpool c'è Salah che non è un centravanti, ma insomma ne cambia due o tre perché non ha trovato la punta ancora definitiva. C'è Kane che è un fenomeno nel Bayern, infatti ha fatto già quest'anno 50 reti, quanti ne ha fatti?
Sì, un milione.
I nomi sono sempre gli stessi, poi quando scendi fai fatica a trovare, no? Cioè, allora il fenomeno Giurassini, Borussia Dortmund, ha fatto 10 gol in Champions, cioè cose così, ma non è facile trovare i centravanti. Secondo me Vlahovic, se non si fanno le cazzate, nel senso si fa giocare, si fa fare altri 5, 6, 7 gol, lo vendi sicuramente senza problemi. Poi la mia paura, essendo un giocatore molto ancora giovane, cioè tutto nel calcio di oggi, lo mandi da qualche altra parte e faccia 30 reti a campionato, non mi sorprenderebbe per niente.
Neanche a me, ecco, neanche
cioè,
a me.
Se voglio dirlo, lo metti nel Barcellona, fa 50 gol, questo lo dico io subito, lo prassi al Barcellona, firmo 50 gol a stagione, giocatore come Vlahovic, in una squadra che gioca come gioca il Barcellona, che fra l'altro purtroppo non va aiuta nemmeno, cioè si è giocato in contemporanea alla Coppa Italia, si è giocato la Coppa del Re. Cioè Barcellona Atletico, andatevela a guardare il 4-4, e poi andate a vedere ieri sera il controllo del gol del Madrid che ha fatto Hendrik, che credo che abbia 12 anni scarsi e che fa la sesta punta del Real Madrid, del centravanti del Brasile, nemmeno pochino come nazionale, che ha fatto un controllo, un gol che purtroppo noi non si vede in Italia, mi dispiace, ma è quello il mio problema, insomma, assolutamente.
Che poi, se vai a vedere, Piero, ti ribalto un po' la prospettiva. Adesso, oggi, insomma, ultimamente parliamo spesso di Juve, ma non per parlare di Juve, ma perché secondo me è un'ottima, diciamo, metafora un po' del male del calcio italiano dal tuo punto di vista. Però, allora, alcune considerazioni che ti faccio. Innanzitutto, Motta. Il fatto che per Motta il centrocampista ideale sia un giocatore capace di giocare da davanti alla difesa a dietro alla punta, questo l'ha sempre detto. Quindi il fatto di avere questi giocatori, questi centrocampisti che cambiano molti ruoli, avremmo dovuto aspettarcelo. Forse non si aspettavano i giocatori, forse non hanno capito che tipo di
certo, capito. Se c'hai, cioè, voglio dire, se sei l'Inghilterra che non ha mai vinto niente con Gerrard e Lampard che facevano questo ruolo, magari ne possiamo anche parlare, ma chi è questo giocatore qui? McKenny, davvero? Cioè, è difficile, l'idea c'è, ma se l'idea c'è io la capisco, la rispetto, ma poi devi trovare anche i giocatori che facciano, che abbiano le possibilità tecniche, tattiche e di intelligenza.
Sulla carta Thuram, Douglas Luiz e Cobb Miner sarebbero dovuto avercene. Secondo me era questo il centrocampo titolare. Secondo me, basso per carità.
Era questo il centrocampo titolare, probabilmente però quello che dice, o no. O non l'ha fatto bene, non l'ha spiegato bene, o non l'hanno capito, cioè, no, perché onestamente con Miners e Douglas Luiz, cioè, sono due giocatori che non si spiegano la stagione che stanno facendo, o se non andando a parlare un po' del caos tattico della squadra, perché non c'è altra ragione. Cioè, onestamente, il fatto che Douglas Luiz probabilmente è un giocatore che, se lo rivendiamo, ci si riprende anche i soldi, perché ha tantissimo mercato in Inghilterra, e con Miners era un giocatore più che consolidato, e Thuram mi sembra un gran bel giocatore. Ora, dietro le punte, non lo so. Non so se lo vedo dietro le punte, però sai, il discorso è un po' sempre quello. Cioè,
io dietro le punte intendo quel giocatore lì che sta nel 4-2-3-1, diciamo avanzato in mezzo,
sì,
ai due esterni.
Sì, esatto, centrale, sì.
Non so manco come chiamarlo, sotto punto, come si chiama? Ancora so come si chiama. Sono rimasto,
sì,
diciamo, al trequartista io.
Dovrebbe essere la classica mezza punta che non c'è più, che nel 4-2-3-1 invece c'è. Che nel 4-2-3-1, e può essere un centrocampista aggiunto e deve difendere, perché sennò lasci solo i due mediani, oppure devi essere la punta aggiunta, no? Quindi questi giocatori ci sono e sono importanti, però ecco, non c'è l'equilibrio tattico. Poi continua a non capire perché i ragazzi, cioè il Liz non gioca, Mbula gioca di tanto, Nico Gonzalez è un giocatore che ha fatto grandi numeri, se guardi le statistiche di Bisocker in Italia, ma nella Fiorentina ha fatto grandi numeri, ma però sembra un oggetto un po' strano. Quanto Isao è a corrente alternata, boh, non lo so, si fa veramente grossa fatica, e dietro siamo veramente, siamo una squadra proprio una squadra di valzer, cioè proprio una squadra ballerina.
Sì, no, ma dietro pochissima qualità, e secondo me, io personalmente il vero errore che attribuisco a Giuntoli, ma enorme, marchiano, cioè ingiustificabile, imperdonabile, è quello di non aver pensato subito a sostituire Bremer, perché è evidente, no, che senza Bremer tu hai perso il 40% del valore di questa squadra. Che potenziale.
Sì, perché fra l'altro curiosamente proprio l'ultimo, forse l'unico giocatore di personalità della squadra, cioè,
ma sì, di fatto, in difesa sicuramente, perché in difesa abbiamo Savona che è minorenne, diciamo, Gatti che sì, c'ha tanta personalità ma, non, ma c'ha poco carisma ancora, secondo me non è un trascinatore.
Sì, e poi c'è un problema di posizione, senso tattico, c'è proprio un problema di senso tattico, c'è un bel giocatore d'area ma quando difende al limite dell'area è un giocatore che fa fatica, è grosso, è macchinoso, sbaglia il tempo dell'uscita e si vede, è un po' complicato, insomma.
Un po' come Dumfries che non ha proprio cognizione di come si possa difendere.
Passiamo all'altro grande malato del calcio italiano, sempre come metafora, ti lancio io lancio sto salto, il Milan, ragazzi, che poi stasera sta andando maluccio,
sta perdendo e verrà fagocitato dalla Roma se continua così.
Ma il Milan c'è stato questo, ha avuto merda secondo me invece del culo, perché aveva vinto quella Supercoppa, secondo me si è fatto più danni.
Sì, totalmente, è vero.
Ha fatto danni anche a me.
Ha vinto un titolo per caso, perché l'allenatore è arrivato tipo il martedì, hanno vinto il sabato, no? Il titolo, e da lì non hanno azzeccata una, cioè hanno proprio gli schiaffi a tutte le parti, ma perché lì c'è anche un problema di gestione dello spogliatoio, perché il problema era lo spogliatoio, cioè voglio dire, non era l'allenatore che c'era prima, il problema è che ci sono dei giocatori indolenti per definizione, sono andati a comprare il campione del mondo degli indolenti che è Joao Felix,
esatto.
Cioè che voglio dire, cioè, veramente su una squadra indolente ci hai messo il giocatore più indolente di quello che ti potevi immaginare e ora fanno una fatica bestiale.
Io l'ho detto lì, appena l'ho visto questo Joao Felix come approccio, guarda, e come Leao.
Allora, Joao Felix io l'ho visto allenare, io ho visto allenamenti, sapete che io sono, diciamo, il presidente della squadra C dell'Atletico Madrid, no? Quindi ho una relazione molto diretta con il club.
Non lo sapevo,
io l'ho visto allenato sull'altro campo, cioè nel senso che c'era la squadra che si allenava e il Simeone non lo voleva nemmeno vedere, ma al punto che si allenava nel campo accanto. Cioè, voglio dire, a questi livelli, ma solo per un problema di indolenza, cioè con un allenatore come Simeone che prima ti fa mettere il coltello fra i denti, poi ti spiega che si gioca a calcio, immaginati te uno come Joao Felix. Infatti non c'è stato proprio modo di trovarsi, cioè non ci hanno provato in tutti i modi, perché hanno pagato 100 milioni, ma non c'è stato proprio modo. Da lì è iniziato a pellegrinare a giro per il mondo, ma non è un giocatore, perché non ha la mentalità da giocatore. Cioè uno ha delle qualità tecniche stratosferiche, ma c'ha la testa di un uccellino, un pappagallo, cioè una roba allucinante. È così, fantastico.
E invece ha una curiosità, le tue squadre.
No, parliamo di Etienne Eto'o, che
no?
Insomma, no, scusa, però.
Vabbè, sì.
Com'è? Ma che gli avete detto? Datti una calmata, gliel'avete detto?
No,
spieghiamo al nostro ascoltatore.
Ormai che faccia quello che deve fare. No, sono veramente contento per il ragazzo, perché è veramente un ragazzo molto in gamba, con me si è sempre comportato benissimo, mi chiama presidente ancora, insomma, è veramente un ragazzo in gamba e è già arrivato a 21 reti. Nella quinta categoria del calcio spagnolo.
Spieghiamolo. Eto'o è il figlio di Samuel Eto'o ed era fino all'anno scorso.
Etienne Eto'o è il figlio di Samuel Eto'o,
che era fino all'anno scorso un giocatore del Villalba, giusto?
Esatto, noi abbiamo in comune il suo rappresentante, quindi insomma il suo rappresentante ci chiese di portarlo nella nostra squadra. Aveva giocato non benissimo nella stessa categoria l'anno prima in un'altra squadra spagnola. L'abbiamo preso ad agosto di 2 anni fa, insomma, di 2 stati fa l'abbiamo preso ad agosto e ha fatto una stagione molto molto buona con il Villalba. Di fatto è stato protagonista, diciamo, della nostra salvezza. E sì, da lì è approdato alla squadra B del Rayo Vallecano, ok, ma con dinamica, come si dice, di prima squadra. Quindi ha fatto tutto il ritiro precampionato con la prima squadra, ha fatto qualche amichevole con la prima squadra, poi chiaramente in forza alla squadra B in pianta stabile. Di fatto questo fine settimana, il sabato, ha debuttato nell'87esimo in casa contro, non me lo ricordo, hanno perso 1-0, è entrato, quindi ha fatto il suo debutto. Fra l'altro aveva già debuttato in Coppa del Re, aveva fatto gol dopo 2 minuti in Coppa del Re, e domenica ha giocato contro la sua ex squadra, contro il Villalba, e abbiamo perso 3-2 e ha fatto una tripletta sua, no? In questo senso, 21 gol quest'anno, quindi è un giocatore che ha 20 anni, quindi speriamo di vederlo l'anno prossimo direttamente già nella rosa della prima squadra, insomma, anche se il passaggio non è facilissimo, però se lo sta guadagnando veramente in tutti i modi, insomma, ecco, quindi siamo felici per lui, contenti per lui.
Allora, stavo guardando
giocare... con le mie squadre, che mi dicevi?
No, no, con, volendo, come parlando prima un po' di tattiche, anche se poi i numeretti sono forse il 20% di quello che poi è l'impostazione tattica di una squadra, ma come giocano? Cioè, rispetto anche...
Noi le due squadre, noi gestiamo due squadre completamente differenti, no? Come
sì.
La squadra in Serie D, quella in Serie D gioca clamorosamente uno schema di gioco che non si gioca più, che è il 4-4-2. E lo sta giocando in modo clamoroso, cioè abbiamo una coppia di centrocampisti classici, uno un pochino più tecnico, l'altro più recuperatore di pallone, che sono i più forti del campionato, la prima punta, la seconda punta, le due ali che sono spettacolari, cioè proprio, siamo proprio una squadra di 4-4-2 inglese degli anni 80 fatta bene, capito? Cioè veramente strutturata bene, e questa è veramente una cosa abbastanza clamorosa, perché si vede veramente poco. Il 4-4-2 invece, se vedi il nostro, ti rendi conto insomma dell'efficacia, tanto miglior attacco e miglior difesa del campionato, cioè un gol preso in casa, cioè 10 in tutto l'anno ancora per il momento, c'è, cioè, una roba incredibile. E l'altro gioco invece è il classico, diciamo, moderno 4-3-3, quindi lo stile un po' impostato dal Barcellona, con un centrocampista più bloccato, gli altri due l'interiore, come si dice in spagnolo, quindi gli altri due interni che è un po' più liberi, e poi due ali molto aperti, fra l'altro abbiamo uno molto bravo che si chiama Messousi, che è veramente uno bravo, e la punta. Ma ci manca il gol, non abbiamo grandi prime punte, ragazzi in gamba, ma non centravanti di categoria, quindi siamo in playoff, siamo in zona playoff, lotteremo, è impossibile arrivare primi, perché quelli vanno primi sono proprio fuori dal mondo, il secondo sono proprio il Raio di Eto'o, e quindi noi stiamo lottando per stare nei playoff, e credo che ci staremo. Poi ai playoff ce la giochiamo un po' con tutti, ecco, in questo senso.
Stavo guardando
squadra gestita, impostata, fatta dall'Atletico Madrid, questo è importante.
Stavo guardando il debutto di cui parlavi prima, mi pare di VIL, sta per Villarreal, nell'app c'è scritto VIL.
Sì, Villarreal, sì, esatto, sì.
Bene.
Villarreal, 0-1, no? È finita la partita.
Sì, 0-1.
0-1, esatto, sì, Villarreal. Entravo all'87esimo, mi sembra.
Esatto.
Ma il Barcellona, sì. Diciamo, il guardiolismo, il tiki-taka, tutta poi l'evoluzione, sì. Un po' del calcio spagnolo, che insomma ha diciamo innestato una tradizione, un modo, cioè anche nelle serie minori c'è un modo di giocare
assolutamente,
un po' più.
Assolutamente, io passo i miei fine settimana calcistici li passo offendendo a Guardiola in tutti i modi, perché in eccellenza la costruzione dal basso che ormai fanno assolutamente tutti in Spagna, a me mi fa vedere l'attacco fa vedere l'assorbimento nervoso, perché chiaramente ci deve avere piedi per farlo, chiaramente.
Sì.
il livello tecnico dei campionati spagnoli tutti in generale è molto 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 alto, cioè chiaramente lo possono fare, perché c'è veramente, ci hanno piedi tutti, anche portieri in Spagna, è forse la loro caratteristica più importante, ma non forse, no, sicuramente la loro caratteristica più importante, e poi hanno dei problemi, diciamo, non dei problemi, la natura stessa a livello tattico è un po' la difficoltà, cioè questo famoso 4-4 dell'altra sera, il Barcellona vince 4-2, prende l'ultimo gol al 94esimo in contropiede, 4-3, cioè una roba che lo fai in Italia ti tolgono.
Marco diventa pazzo.
Io ho la pelle d'oca quando sento sta roba.
Lo so che ce l'hai, però chiaramente è un'altra filosofia di calcio, è un'altra filosofia, cioè tecnicamente è un'altra cosa. Si gioca sempre ormai con la costruzione dal basso, cioè l'80% delle azioni partono dalla costruzione dal basso, con i centrali che si aprono, soprattutto questo schema qui, il mediano che viene, il mediano che riceve di spalla e fa la sponda. E chiaramente lì ogni tanto, quando sbagli la sponda, pigli la rete, no? E succede,
certo.
Succede anche a livelli alti, quindi succede anche nelle nostre categorie. Però in generale, ecco, c'è questa predisposizione a tenere palla, che è molto più importante rispetto alle pari categorie italiane.
Ma questa diciamo, questa superiorità tecnica anche nelle categorie più basse, ma dipende dagli investimenti a livello di federazione? Perché sono più forti? Cioè, ci sono ragazzi...
No, dipende, è un processo selettivo, cioè dipende dal fatto che loro alla fine vanno avanti i giocatori che sono più tecnici, cioè a parità di caratteristiche di giocatore, il tecnico viene premiato rispetto magari ad altri tipi di giocatori, che è il fisico, no? Che è il giocatore fisico. Di fatto l'anomalia nel campionato spagnolo è il Real Madrid, che fra l'altro, se ci fate caso, ha 10 giocatori di colore neri, cioè ha 10 giocatori neri, dove l'impostazione fisica è clamorosa e dove si lavora molto anche su quello, e poi chiaramente siamo sul top mondiale, quindi anche il terzino fa il terzino destro Valverde ora nel Real Madrid, cioè voglio dire che uno dei centrocampisti più forti del mondo, sì, fa il terzino destro. Però ecco, in generale c'è proprio una se guardi le squadre spagnole ci sono ma nemmeno le squadre, il mercato spagnolo, ci sono 550 mezze punte, mezzi centrocampisti piccoli, non troppo grossi, che hanno che controllo palla straordinario, quindi giocano con tre così nel mezzo al campo, quindi
è la palla nazionale, tempo intero
non si alza mai, cioè per esempio la palla non si alza mai in Spagna, mai, ma fatica al centrocampo a alzare la palla, quindi è proprio un modo di giocare completamente diverso. Ma
l'attuale attuale centrocampo titolare della Spagna, che poi mi pare che sia per due terzi o tre terzi quello del Barcellona, se non sbaglio.
Sì, no, cioè, sì, infatti,
no, c'è Rodri, abbiamo un fortunato.
Dipende, perché loro hanno, vabbè, se non è rotto Rodri, evidentemente davanti alla difesa è un giocatore straordinario, e poi a quel punto c'è Pedri sicuramente, che ora in questo momento è il giocatore più in forma del campionato spagnolo, e poi da lì c'è Dani Olmo, c'è Fabian, c'è Zubimendi, c'è tutta una serie di giocatori che hanno caratteristiche tecniche straordinarie, ma se guardi Pedri o Gavi sono proprio dei pischelletti, sono ragazzi piccoli.
Sì, io mi ricordo
grandi
infatti Rodri, Pedri,
sì,
Gavi.
Sì, sono grossi, ma non sono giocatori. Poi chiaramente c'è tecnica anche, cioè voglio dire, a destra c'hanno la Mingia Male, a sinistra di Nicole Williams, cioè chiaramente si parla di questo. Ora sembra abbiano trovato anche la punta, quindi se trovano anche la punta diventa un problema la squadra da battere, cioè veramente sono squadroni.
Beh, anche Morata si difendeva, dai, l'ormai
no,
vecchio.
Sì, Morata in nazionale ha sempre fatto bene, però non ha mai avuto questa fiducia smisurata, no? Ancora c'è questo ragazzo che si chiama Samu Omorodian, che gioca nell'Oporto, che sembra che insomma sta veramente facendo grandissimi numeri. Gli manca solo quello, se trovano il centravanti, cioè loro hanno giocato col falso 9, anche hanno vinto l'europeo alla fine col falso 9, cioè nel senso che
sì.
Poi Alzabal, giocatori così, insomma ci ha giocato Fabian da falso 9, ci hanno dato giocatori che non sono giocatori, insomma, da centravanti veri, quindi ecco è un po' ecco quello il discorso che devono risolvere. Del resto c'hanno uno squadrone, c'hanno terzini fortissimi, insomma c'hanno centrali insomma di fiducia, quindi no, la squadra c'è, centrocampo però è quello che fa la differenza, la differenza è il centrocampo.
In Italia chi è l'unico, insomma, forse l'Inter l'unica che può giocare con questo tipo di
ma infatti l'Inter, i tre centrocampisti classici dell'Inter, o diciamo la formazione titolare classica dell'Inter, sono tre centrocampisti non estremamente fisici, anzi direi che sono tre giocatori che hanno il possesso palla.
Barella ce l'hanno con l'Italia, no?
Esatto, sì. Barella ce l'hanno con l'Italia, sono i tre centrocampisti titolari e sono il centrocampo, insomma è un centrocampo di qualità, non è un centrocampo fisico.
E forse un po' questa anche l'arma in più dell'Inter di questi anni, il fatto di avere un centrocampo.
Sì, quando stanno tutti bene, perché ora in questo momento dove non stiamo bene l'Inter fa una gran fatica.
Sì, no, certo, chiaramente devono stare bene tutti e tre, è fondamentale come caratteristica, poi è chiaro quello, no? Però l'identità è basata su quei tre giocatori lì che reggono il confronto un po' a tutti i livelli, anche in Europa. Infatti l'Inter è l'unica squadra insomma vera che ha fatto un po' ha fatto presenza vera in Europa e sta andando avanti, insomma, e fa delle buone stagioni a margine di tutto, insomma. Io seguo le squadre italiane con molto affetto, anche l'Inter, ti direi. In Europa, nonostante Marco Bosco faccia di tutto per non farmi sta simpatica,
non
però
è vero.
Ci si prova nonostante Marco Bosco, ecco.
Non è vero.
Ma invece adesso diciamo che la situazione è questa, vabbè, la Juve lasciamola perdere, Inter prima,
il sabato c'è Napoli-Inter
con Champions e Coppa Italia,
sì.
Napoli secondo, sappiamo,
senza coppe.
Atalanta terza,
senza coppa,
senza nessuna coppa anche Atalanta.
Sì, fare i puntati su di noi sarà complicato.
Sì, diciamo sarà complicato per quello. È vero che anche il Napoli forse anche lì lo spremi limoni Conte c'ha il suo percorso, di cui poi alla fine quando non c'ha più niente da spremere
gli hanno tolto i limoni perché
no, gli sono rimaste le cocce a Roma.
Esattamente, non c'hanno più i limoni e poi l'Atalanta è scoppiato sto casino un po' inaspettato. Vediamo se è stato un po' gestito bene, vediamo da capire che è successo lì, perché se rompi lo spogliatoio diventa un problema, anche perché insomma Lokman è un giocatore importante per la Francia, quindi non lo so, vediamo. Però che io continuo a pensare che insomma l'Inter è favorita, poi naturalmente possiamo fare le polemiche spicciole, faccio mai polemiche arbitrali, no, assolutamente mai.
No, ma queste guarda, io nonostante
non sono in grado.
No, io nonostante sia
io rispetto assoluto per il ruolo dell'arbitro, perché diciamo un ruolo veramente difficilissimo, assolutamente, anzi i miei giocatori mi ci incazzo parecchio perché gli dico: ragazzi, giocate in quarta categoria, se volete che venga Pierluigi Collina a farvi l'arbitro, cioè non ho capito, saranno arbitri di quarta categoria, e vale anche per la Serie A, cioè vuol dire che gli arbitri fanno un mestiere difficilissimo. Oggi ho ascoltato una cosa molto interessante, a proposito volevo chiedervi cosa ne pensate, scusate se faccio questo giro,
certo,
ma sembra che si sta per sperimentare il VAR, però usato come, diciamo, un'idea meravigliosa, come il challenge, cioè che a questo punto si toglie l'arbitro del VAR, quello che sta su nella casetta, e è l'allenatore delle due squadre, cioè di due allenatori che hanno due opzioni o tre opzioni, insomma vogliono fare un esperimento, perché poi possono chiamare il VAR, come nel tennis, se hanno ragione gli si restituisce l'opzione, se non hanno ragione lo decide direttamente l'arbitro di campo, quindi l'arbitro arbitra normale, quindi recupera il controllo dell'arbitraggio. A un certo punto c'è un'azione, un rigore, quello che è, l'allenatore chiede il challenge, se ha fischiato il rigore e effettivamente si vede all'immagine che è rigore e loro dicono di no, perdono il challenge e si riparte, due per squadra. Mi sembra un'idea favolosa, perché ormai l'arbitro è diventato una specie di marionetta in campo gestito da un signore davanti a una televisione. Se non si recupera, non si ritorna a questo controllo a parte degli arbitri, secondo me arriviamo troppo velocemente all'arbitraggio automatico. Non so cosa ne pensate voi, ma di una idea così.
Sono favorevole nel senso che nel tennis e nella pallavolo c'è pure questa situazione, sì. E forse anche nel basket e nel rugby forse addirittura. Quindi io quando arbitravo nella pallavolo purtroppo non c'era, e dico la verità, ci avrebbe fatto comodo, perché in B1 per esempio, in B1 maschile, la palla andava molto molto veloce, e quindi anche lì secondo me sarebbe stato molto utile averlo. Per quanto riguarda la spersonalizzazione della direzione arbitrale, nonostante fosse un pallino di Rocchi adesso e prima ancora di chi c'era prima di lui, che l'arbitro rimanesse comunque il padrone della direzione, devo dire la verità, si sono verificate delle cose che sono sotto gli occhi di tutti, ovvero sia quando c'è il direttore di gara un pochettino inesperto e il varista esperto, molto spesso arbitra da lissone il varista rispetto al direttore di campo, e questa è una cosa che loro hanno sempre negato, ma che io avevo così subodorato come un vero vulnus di questa procedura, nel senso che quando ti trovi un VAR molto esperto e tu non sei doveri e ti chiamano, ti fanno venire mille dubbi, anche più di quelli che poi non ti restituisce la ripresa del monitor, voglio dire.
Totalmente d'accordo.
E quindi si sono viste spesso, e poi si sono sentite anche delle intercettazioni in termini improprio, cioè siccome adesso gli audio li fanno sentire, si è sentito anche a volte, e non mi chiamare per favore perché non ci vengo, come per dire, ragazzi non scherziamo, quindi ci sono anche arbitri di polso che già fanno capire al VAR che deve stare al suo posto, però viceversa ci sono anche varisti che dicono: guarda, vieni che è meglio, e non è che gli dicono te la vorrei far vedere, vieni.
E sì, quindi... sì, sono d'accordissimo. Io spero comunque nell'intelligenza artificiale arbitro fra poco, fra non molto, secondo me non c'è tanto a avercela applicata all'arbitraggio, purtroppo, o forse meglio, perché a quel punto sarà assolutamente indiscutibile è a posto così. Però secondo me è una grande idea, perché recupera protagonismo l'arbitro e si smorza anche parecchie polemiche, insomma, con un sistema di questo genere.
No, io dico solo questo, che il VAR come obiettivo finale deve servire per dirimere questioni e dibattiti polemici. A me sembra che finché non si trova un modo univoco e continuativo, costante, che diventa un riferimento certo in qualsiasi modo, con i time out chiamati agli allenatori, con l'arbitro, con l'arbitro VAR, con due arbitri VAR, con un drone, con l'intelligenza, come vi pare a voi, ma che sia un elemento certo. Cioè il VAR interviene in questi casi, con queste modalità, con questa tempistica e con queste conseguenze, perché sennò diventa strumento di soggettività, non di oggettività.
Pensa assolutamente al fatto che di fatto il fuorigioco automatico è diventata una cosa seria, cioè ti rode veramente coglioni quando ti fischiano un fuorigioco per 2 centimetri, però non c'è discussione.
Però dobbiamo partire da quel principio lì, quella è una pietra miliare da cui si deve partire, cioè lì è tutti zitti, basta.
Tutti zitti, è finita la polemica, non c'è più discussione sul fuorigioco. Non c'è più discussione sul fuorigioco. Se si riesce ad applicarlo anche su altre situazioni dove si toglie il criterio della forza, del pizzettaro, di questo tipo di situazioni, della posizione, l'influente o non influente.
Lo step on foot,
è un mestiere difficilissimo.
Mezzo piede, lo scarpino.
È un mestiere difficile.
Lo so.
Io lo faccio ogni tanto l'arbitro mentalmente, lo faccio, cioè mi metto nei panni. A parte il fatto che lotto anche con i miei acciacchi da cinquantenne, quasi verso i 60, quindi per cui non vedo un piffero. No, però ecco, Marco parlava della pallavolo, io come cavolo facevi a vedere la palla sulla riga, se la riga o no, ma come cavolo si fa? Cioè a quelle velocità, ma che siamo matti? Come fai a discutere un arbitro? Cioè, chiedi a 100 persone e ti dicono, perché puoi dire solo dentro fuori, perché sennò avresti 100 persone diverse. Dai.
Però sai qual è il discorso? Allora, o vige la soggettività, cioè vale l'autorità del ruolo.
Esatto.
Comanda cioè l'arbitro non c'ha aiuti, o c'ha un po' d'aiuti, però decide lui poi gli puoi dare il cornuto, del venduto, però decide l'arbitro. Se tu metti una serie di autorità più o meno sovrapposte, per cui poi non c'hai o fai in modo che l'arbitro sia adiuvato veramente alla tecnologia a 360 gradi, cioè il goal line technology, lì no? Noi forse non vinciamo scudetto con Conte, perché il di montare ve lo fischiano dentro, però sai quante rotture dei coglioni in meno. Allora è meglio la variabile impazzita dell'arbitro che non vede, o è meglio la certezza? Però basta che sia un elemento certo. Comunque Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli,
questo mi dispiace,
lui è il Papa.
No.
Sì, l'ho letto,
sono vicini di stanza. Ci dispiace, anche se non ha mai amato molto la Juventus,
vabbè,
forse perché non gliel'hanno mai fatto allenare.
Lui è nipote di Cestovic Palek, quindi forse lui sperava di
avrebbe voluto allenarla la Juventus, secondo me era quello il problema. Avrebbe voluto allenarla, ma se la giocò questa possibilità. Sì, sono d'accordo, purtroppo stiamo vedendo delle cose veramente un po' brutto, ripeto, io non parlo mai dell'arbitraggio, guarda, ci avrete da parlarne, qui a Madrid ancora a qualcuno per gol di Mijatovic ce lo offendo per la strada ogni tanto quando lo vedo, però ecco, in generale non ne parlo mai degli altri, secondo me è un discorso importante. Fra l'altro nelle categorie dove sono io ho visto arbitraggi veramente molto molto buoni, cioè non mi lamento mai, perché quasi non c'ho mai bisogno di lamentarmi, nel senso che internamente, perché non ho mai fatto né una dichiarazione né un urlo dalla tribuna dove sono, dalla tribuna, mai assolutamente, perché non credo sia quello il discorso. Però in generale sono d'accordissimo, ci vuole un criterio. Se non si trova il criterio si fa veramente fatica, anche col VAR che ci ha facilitato.
Guarda, dico una cosa, poi ti salutiamo e chiamiamo Yuri. Io il mio tesserino, il mio primo tesserino professionale giornalista, da pubblicista, poi quello da professionista, ho dovuto fare l'esame, ma con un articolo sul calcio bellissimo nella mia prova scritta. Quando ho fatto l'esame da professionista, vedi che a volte le cose che fai in qualche modo, l'ho fatto nel 2022, avevo concluso veramente 4 giorni prima di fare lo scritto dell'esame di stato giornalista professionista, una collaborazione quadrimestrale, mi pare, con una testata giornalistica che parlava di online, che parlava di calcio, solo di calcio. E più mettici, ai tempi di Armando era ancora in video, quindi ci dico Armando, mettici il fantacalcio, mettici la passionaccia per il calcio, eccetera. Mi capitò non so se sapete come funziona l'esame da giornalista professionista, prevede una prova scritta e una prova orale. La prova scritta tu hai un articolo da sviluppare con una serie di titoli che ti vengono dati, una breve da realizzare e poi delle domande aperte. E il mio era il primo anno, era l'anno in cui tornarono Allegri, Spalletti, Mourinho e Sarri in Serie A, e l'articolo ancora me lo ricordo, arrivati a un terzo del campionato, perché l'ho fatto i primi di dicembre, il candidato descriva la situazione del campionato di calcio di Serie A con il focus puntato sul ritorno dei quattro grandi allenatori che mancavano da un po' di anni. Questo articolo l'ho fatto veramente con la mano sinistra e poi ho scoperto,
ho avuto
molto culo. E la notizia breve da fare, un articolo che parlava della commercializzazione della PlayStation. Devi sapere, Piero, forse Marco, neanche Marco lo sa, io sono un grande gamer, cioè io sono un grande appassionato di videogiochi, ci sto giocando un po' poco ultimamente, mancanza di tempo. Questo cosa volevo dire che io il mio tesserino
dovevi per forza passare a questo,
dovevi per forza passare quello da pubblicista invece, il tesserino da pubblicista che presi nel 2003 con una pratica di due anni,
quello ce l'avevo anch'io,
lo presi, esatto, che si fa con la pratica, pure tu insomma hai fatto un
con po' la pratica al giornale,
esatto, sì. Lo feci collaborando all'80% con una testata sportiva che si chiamava Corriere Laziale, che era famosa qui a Roma perché era un tesserinificio, perché tu venivi preso da questi che ti davano quattro spicci e ti mandavano a seguire tutte le, cioè, loro ci avevano sul giornale il lunedì tutte le partite di tutti i campionati delle serie minori e giovanili del Lazio, con i tabellini,
favoloso,
con i nomi, certo, tutte.
Calcio dal basso.
Io questo quindi ho fatto tutti i campi.
Io facevo a Grosseto negli anni 90 la pagina della terza categoria, poi collaboravo con un giornale di Firenze, si chiamava Calcio Più. Non pensa che io facevo la terza categoria, ti parlo degli anni 90, 91, io ho chiamato al posto telefonico pubblico del paese per sapere il risultato. Quindi noi il lunedì avevamo il risultato, solo il risultato, e poi il martedì, che già riuscivamo a trovare i tabellini, ci facevamo una pagina intera del giornale con la terza categoria.
Favolosa.
Ma per trovare il risultato ho chiamato i carabinieri per sapere chi c'era chi aveva vinto la partita.
Io questo poi
ne abbiamo parlato negli anni 90.
Ne parleremo di questi ricordi. Io questo ve l'ho detto perché io mi ricordo perfettamente come venivano trattati in molti casi i giovani arbitri che venivano ad arbitrare le partite di terza, di seconda, anche delle giovanili, cioè la partita fra allievi regionali,
anche gli allievi, anche gli esordienti,
quindi andava un arbitro giovane, un ragazzo, per me erano degli eroi. Per me quei ragazzi
sono degli eroi
perché c'è gente che ha rischiato veramente le forse le ha prese anche
i genitori che ti aspettano.
Una volta mi imbruttirono a me. I genitori di un ragazzino si incazzarono con me perché pensavano che io fossi quello che c'era stata la settimana prima, che aveva scritto che il loro figlio aveva giocato male e loro pensavano che fossi io, mentre invece lo votavamo, forse anche per questo motivo. Io veramente a un certo punto ho detto: questo adesso mi mena sto padre. Vabbè, lasciamo perdere. Piero, grazie, ci sentiamo giovedì
grazie
prossimo.
A voi, ragazzi,
sempre un gran piacere.
Ciao Piero, ciao.
Incredibile.
Vogliamo chiamare Yuri?
Sì, in diretta, tutto in diretta.
Dai, chiama Yuri, dai. Un po' di basetta. Finalmente un po' di basi, questo deserto silenzioso.
A me non piace.
Ma come no? Se ci sentisse adesso il nostro direttore Gianluca Polverari direbbe: senti,
so,
che bella regia moderna, eh?
Dormivi, eh?
Diretta.
Per ascolto, vai, siamo in diretta anche adesso.
Eccoci qua, ci sei Yuri?
Ciao Marco, ciao Vecchio.
Yuri,
ciao,
sono in console, sono come ai vecchi tempi, ho il volante in mano.
Ma infatti si sente che ci sta, c'è quell'aria di qualità.
Senti? La non base sì. Sotto.
Mamma mia.
Altri livelli.
Com'è che dicono? Si fa radio.
Yuri, lo sai che Zeman è ricoverato, tu lo ricordi Zeman? Sì, hai piccolino
proprio. Boemo, Zeman.
È ricoverato al Gemelli,
terapia intensiva al Gemelli stamattina.
E allora alla stanza anche vicino al Santo Padre.
Sì, sì,
è probabile, sì.
Forse hanno fatto questo cambio, no? Dice, invece che il Papa durante il Giubileo ci cioè, porta via il Boemo.
No.
Poello, il Boemo in terapia intensiva, condizioni stabili, ma
Antonio si ho tanti tanti ricordi ho legato alla il sua Boemo. Figura. Insomma, primi 90, lui passò dalla Lazio a Roma, io avevo 7 anni, iniziavo a scoprire questo mondo astratto e neanche troppo del calcio e quindi comunque è una colonna portante della mia passione calcistica.
Senti un po' Yuri, ma ora che il Milan ha perso a Bologna che fate? Gli addentate i talloni?
State lì
guarda, nell'economia della classifica forse un pareggio sarebbe stato anche meglio, però in questo momento la Roma sta a meno uno dal Milan. Due mesi fa una situazione del genere non sarebbe stata preventivabile, ecco.
No, 2 mesi fa stavi a un punto dal Venezia.
Stavo sì, esatto, a più 2 dal Cagliari e mi stava.
Ma tu te aspettavi che Ranieri facesse sto lavorone? Perché dai, un lavorone sta facendo Ranieri.
Non me l'aspettavo, ma ne parlavamo anche. Sì, e io dissi che comunque conveniva più cercare di arrivare in fondo nella Coppa, perché comunque ormai il campionato era corsa alla salvezza. Invece i numeri, la situazione attuale della classifica, la situazione della squadra pure, insomma, cioè, sta tutto girando a meraviglia da quando è arrivato il signor Claudio.
Ma secondo te i Friedkin stanno facendo un pensierino alla possibilità che cambi idea? Perché sennò chi che allenatore prendete? Cioè ancora
questa è un'ottima domanda senza risposta, perché attualmente diciamo le voci da stampa si stanno concentrando su una doppia pista. Una porta a Gasperini, che comunque a quanto pare ha annunciato di non rinnovare il proprio contratto con l'Atalanta, e l'altra invece a Farioli, che adesso se non erro è all'Ajax.
Sì.
Prima era
dicono che sia uno dei, cioè dicono è uno dei cosiddetti astri nascenti del, no?
Scusa, chi è questo?
Farioli, allenatore dell'Ajax.
Questo mi manca.
Non è male.
Molto bene al Nizza in Francia e adesso sta risollevando l'Ajax in campionato, nel campionato olandese.
Calciatore, allenatore giovanissimo, dall'altro.
Sì.
Non so se non è nemmeno forse c'ha 30 anni da poco compiuti, perché è uno di quelli che non vengono dal calcio giocato, insomma.
Un po' alla Sacchi.
Sì, però vediamo.
Come curriculum, Paglioli. Dico.
È tramontato l'ipotesi di Allegri, che si diceva è dell'89, pensa Paglioli,
dell'89, quindi c'ha un anno meno di me. E l'ipotesi Allegri è sempre stata un'ipotesi, Ale, per quanto mi riguarda.
No, dico a livello di rumors, anche a livello di tifoseria. Sappiamo che tu sei un appassionato ascoltatore delle radio romane.
Non è vero, le odio, le detesto.
lo so. Senti una cosa, ci spieghi bene questa cosa che è successa in Curva Sud, lo striscione tratto da una canzone di un gruppo neofascista, e allora tutta la polemica sul fatto che in Curva Sud ci sia un revanchismo da qualche anno. Insomma, spiegaci un po', che io ho letto.
Allora, la situazione politica della Curva Sud è tendente molto verso l'estrema destra. Il gruppo, diciamo, che si fa carico un po' dell'organizzazione casalinga, dei cori, coreografie, eccetera, eccetera, si chiama Roma come gruppo ed è composto da militanti di Casa Pound. Questa è una situazione che già c'è da anni, dalla fine dei 90, col declino del comando Ultra Curva Sud, c'è stato uno spostamento, diciamo, dell'asse politico da quello che poteva essere un 50-50%, quindi tra sinistra e destra, un buon 80% destra, 20% sinistra, per quel che riguarda chi comanda i gruppi. Quindi ecco, parliamo dei direttivi, della stretta cerchia di persone. Tanti episodi si sono verificati negli ultimi 5-6 anni, una bandiera con scritto Roma marcia ancora, con un'evidente grafica fascista. E quando festeggiarono il 10° anno della fondazione, fecero fuori dal Ponte Duca d'Aosta un'immensa scenografia che richiamava la 10° marzo, ovviamente. Insomma, questo gruppo Roma, che si piazza al centro della Curva Sud, ostenta la propria appartenenza di destra, va a braccetto col gruppo dei Boys, che da sempre sono schierati a destra, vengono dal tuo quartiere, Alessio, quindi insomma tu lo puoi testimoniare, che è una zona in cui diciamo le passioni politiche soffiano un po' più verso destra che verso sinistra,
sì.
Come poteva, come al contrario di quello che è il Quadraro, San Lorenzo, Prima Valle. Dal Quadraro venivano i Fedain, che poco più di un anno fa si sono sciolti in seguito all'agguato degli ultra della Stella Rossa, che a dispetto del nome, da Belgrado, sono ultranazionalisti, ultradestrofili, e non è detto che non ci sia stata insomma una rete internazionale, europea, balcanica, di contatti tra nazi, fascisti, che poi hanno portato a quell'agguato.
Tu dici per andare a colpire l'ultimo gruppo di sinistra della curva sud, diciamo così?
Non di sinistra, ma non di estrema destra. Non possiamo dire che i Fedain erano di sinistra, nascono di sinistra. Il fondatore loro, Roberto Rulli, era un militante comunista. Ed è la stessa curva che ci espone, cioè, ci espone uno striscione che cita un gruppo di estrema destra, poi al 72esimo, che è l'anno di fondazione dei Fedain, fa un coro per Roberto Rulli. Ecco, quindi continua ad esserci questo cortocircuito politico. Al momento la stragrande maggioranza dei gruppi che portano avanti il tifo della curva sud è neofascista. Anzi, forse neofascista manco più si dice, cioè fascista, ecco.
Ormai sì, ormai si può, ormai sono saltati alcuni,
esatto. Bisogna tornare ai termini di 100 anni fa, insomma. E la situazione più o meno è questa, ecco. Io temo, ne avevamo già parlato nelle nostre chat, insomma, temo che si ritorni a il clima che si respirava intorno al 2005-2006, che mi ha fatto smettere di frequentare la curva sud, perché in quel periodo era un pullulare dei Celti, che svastiche, bandiere con l'aquila imperiale, le bandiere del Duce, ecco, insomma, non era proprio un ottimo clima. E un pochino quell'aria si sta respirando, però io lo so per certo, perché poi sento i fischi allo stadio quando viene alzato un coro dedicato alla Roma sulle note di Faccetta Nera. Li sento i fischi vengono anche dalla curva. Quindi comunque c'è uno soccolo duro che non resiste, che continua a resistere e che non si piega per forza di cose alla volontà di questi gruppi fascisti, che sì, per carità, hanno riempito comunque un vuoto ideologico nella curva, perché per dinamiche, ricambi generazionali, insomma, il vento ha iniziato a soffiare a destra nella curva della Roma dalla metà degli anni 90. La scomparsa del Cux, che nasceva diciamo con un'ideologia sinistroide molto marcata, e poi la scomparsa dell'anno scorso dei Fedain, ecco, hanno dato un po' il campo libero a queste ideologie di merda, ecco.
Sì, poi diciamo che onestamente non si può dire che quello che stia avvenendo nella curva della Roma non sia, cioè, non... Tutte le curve, a parte quelle storicamente di sinistra, ma storicamente proprio a livello proprio di, come si può dire, di rapporto proprio col territorio, con la storia, cioè Livorno, cioè proprio tutto stanno scivolando a destra, ma poi quella destra brutta, quella destra fascista e vicina, prossima alla criminalità. Cioè non è, sai, che uno dice la curva di destra nostalgica, che per carità no, ci fa schifo lo stesso, però proprio quella brutta, quella che va a braccetto la criminalità organizzata, come quello che stiamo anche vedendo a Milano, no? Tipo, se parliamo di quello, è successo anche a Torino con la curva della Juve, ma penso che capiti, ma quantomeno nelle grandi città. D'altronde, se la società sta scivolando a destra, ce lo dice il mondo sta scivolando a destra, e quindi per quale motivo? Beh, nel mondo di riferimento culturale, dove crescono le generazioni e dove purtroppo no, perché è chiaro che vabbè, comunque, questo per capire che sta succedendo, ti lasciamo in pace. Qui abbiamo chiamato un po' tardi, ma è tardi per tutti, però ci fa piacere quando sei qui, insomma, magari anche giovedì prossimo, cioè la Roma giovedì prossimo, qualche partita
da vedere. Giovedì prossimo c'è l'andata con l'Athletic Club, tra un scontro durissimo.
Madonna, allora non ti disturbiamo, magari mandaci un messaggio per dire come te la stai vivendo.
Sicuro il mio umore arriverà, non vi preoccupate.
Un abbraccio e buonanotte.
Ciao Yuri.
Un abbraccio a voi e forza Empoli.
Ciao.
Ringraziamo Yuri Tancioni. Bene Marco, abbiamo finito, anzi tu lo devi dire, tu stai conducendo.
Sì, siamo arrivati al capolinea, è stata una bellissima oretta passata insieme con Piero e Yuri, abbiamo parlato di un sacco di cose e dir la verità, insomma, eravamo 15 giorni che ce le tenevamo perché,
mamma mia,
insomma, lo scorso giovedì per una serie di vicissitudini non siamo andati in diretta e quindi oggi piatto ricchissimo e in un'ora abbiamo detto un sacco di cose. Allora, e poi dovremo riprendere anche la sanissima abitudine dei prognostici.
Sì, che faremo, facciamo la settimana prossima,
più avanti. Intanto adesso io vado in fibrillazione, un prepartita che durerà 72 ore perché alle 18 di sabato c'è Napoli-Inter. Bene, a questo punto direi che posso mandare la sigla, che dici?
Puoi fare quello che vuoi perché comandi tu. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Arranca por la brecha del genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta. ¡No!